And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Hai chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Le 12:50 minuti a Radio Popolare, uno stacco un po' lungo perché è una mattinata frenetica tra chiodi in testa e...
Completamente, allora è una di quelle giornate in cui vorresti avere un sarcofago criogenizzante e chiuderti dentro e aspettare tempi migliori.
Lo so.
Allora stamattina c'era il sito down.
Che sito?
Il sito di Radio Popolare.
Ma stai scherzando?
No, no.
Voglio dire, stai...
Non
scherzando.
Sto scherzando, infatti scusami, non hai visto la statua equestre che c'è in cortile?
Eretta
a Roberto Sambo?
No, non l'ho visto.
Scusa.
Cosa è successo? Cosa ha fatto Sambo? Ne ha combinata una delle sue?
Ha combinato una delle sue tirando su il sito.
Grande Sambo.
Ha riportato online nel sito di Radio Popolare. Poi io fra l'altro mi ero svegliato prestissimo.
Alle 9:45.
Buttato giù dal letto alle 7:29.
Dalla tua consorte.
Sì, da tutta una situazione di casa che doveva essere gestita di prima mattina.
Alone, la colazione è pronta. Vai via! Volevo il cioccolato con la panna! Così?
Questo sei tu.
Ah, questo...
Sei tu patriarca,
no.
Nulla facente, perennemente mutandato. Io sono un uomo moderno, preparo io la colazione, caro mio. Non oggi però,
non
riuscivo ad alzarmi dal letto perché ieri avevo una partita, ancora una volta Monkeys vittoriosi.
Grande, 5 alto.
Alla grande.
Comunque io non faccio colazione mai.
E infatti uno dei tuoi problemi nella dieta è che non fai colazione. E per concludere, cosa faccio? Devo andare a casa di un mio amico e gli ho picchiato la testa contro l'ingresso del portone esterno,
sì,
dal quale spuntava un chiodo che mi ha squarciato la testa.
Tra l'altro, scusa, la genialità dell'amministratore del condominio vuole che quel chiodo sia esattamente dove
uno picchia la testa. Sai che sì?
Ma perché?
Ma non lo so, perché si è staccato una cornice della porta e il chiodo è spunta fuori adesso.
Ma perché tu sei eccezionalmente alto?
Beh, io sono un giocatore di basket,
Sei eccezionalmente alto, eccezionalmente bello. Ed eccezionalmente cheese.
Totalmente, diciamo, certo, totalmente. Io ce l'ho con voi fluidi, voi
Pimenti.
Intersezionali,
bravo.
Ma noi siamo dei maschi alfa dominanti in questa società e fortunatamente possiamo esercitare i nostri diritti di dominio su voi esseri subalterni. Allora, tra cui anche Federica, buongiorno.
Ciao.
Buongiorno Federica Bertozzi. A volte in arte pomodorona, oggi ancora, oggi pomodorona o no?
Oggi non abbiamo,
oggi no.
Ah sì, oggi l'abbiamo già mandata la carota.
Sì, manca il prezzemolo.
Ah, e allora dopo lo recuperiamo.
No, allora quindi oggi no, ma volevo Disma, un altro grande maschio alfa, sì. Cioè Marco Schiaffino, propone sigaretta, caffè, sigaretta come colazione.
E arambengio.
È un arambengio alle 10:30, sì. Questa è un po' la colazione greca o la colazione turca anche.
Sì. Comunque, lui non è un maschio alfa, ma un maschio Aran, perché sì. Si nutre di quello. Allora, oggi la nostra scaletta è particolarmente pim pum pam densa, tanto che siamo già arrivati al momento del primo brano. Eh sì.
Mamma mia, che intanto, scaletta vorticosa.
Scaletta che non ne hai proprio idea.
Brano allora. Punk?
Brano
hard rock?
Max Gazzè.
No, Max Gazzè.
C'è 57 minuti e Max Gazzè. Oggi andiamo a parlare di una cosa che è successa ad Ancona alcune settimane fa, ma che ha avuto il suo esito conclusivo nella giornata di ieri. Stiamo parlando di un caso, l'ennesimo caso di un sindaco e delle famigerate ordinanze per il decoro. Con noi
fanno innervosire queste ordinanze per il decoro. Il
decoro è così.
Se ci che pensino a mettere a posto le strade rotte, va, altro che decoro, sti sindaci.
Qualunquismo.
Sì, beh, perché il qualunquismo al qualunquismo del decoro del cavolo si risponde con l'altro qualunquismo.
Certo. Allora, con noi c'è Daniele Valeri, che fa parte degli Avvocati di Strada, una associazione appunto di avvocati presente sul territorio nazionale, in particolar modo lui da Ancona, che ha rappresentato, e questa è la notizia che ci piace, un senza fissa dimora, anzi un senza dimora, che ha fatto ricorso al TAR contro il sindaco di Ancona e in particolare contro l'ordinanza anti-bivacchi del comune. Buongiorno Daniele Valeri.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io volevo fare una domanda all'avvocato prima, ma come fa un avvocato a non essere continuamente innervosito da queste cose? A essere arrabbiato, digrignare i denti e gettare i pugni al cielo?
Perché è un professionista.
Ma forse lo fa, però, forse lo fa.
Lo fa, avvocato?
Ma sapete, adesso diciamo, tutti gestiamo le nostre rabbie come possiamo, cercando di farlo al meglio. Ma in realtà, secondo me, l'avvocato ha questa grande possibilità, che è quella di reagire positivamente sfruttando la rabbia per raggiungere invece la soddisfazione di un diritto. Quindi forse siamo dei privilegiati.
Grandissima filosofia. Beh, bisogna fare uno sforzo un po' zen, un po' filosofico, e poi far andare le rotelle, diciamo, del cervello e agire, insomma.
Senti, ma questo percorso, intanto c'è qualcuno che sta spostando dei mobili in casa sua, avvocato?
Sì, ogni tanto. Esatto.
No, questa ordinanza antibivacchi, dicevo, le conosciamo bene qua in Lombardia, sono state fatte nel corso degli anni, non adesso, ma nel corso degli anni sono state fatte a Milano,
una lunga tradizione.
A Como, insomma, io ricordo... quelle geniali intuizioni di alcuni sindaci leghisti di mettere sopra le grate da cui sale il caldo dei piccoli tornelli per non far sdraiare gli homeless, farli sostanzialmente morire.
Questo, diciamo, ci sono state varie intenzioni, togliere le panchine, togliere le fontanelle, insomma, c'è
i chiodi sui gradini per non farli cocci
in bottiglia,
certo, le mine anti-uomo,
praticamente mancano solo quelle.
Comunque, invece, per quanto riguarda Ancona, la questione era questa ordinanza anti-bivacco. Cosa diceva esattamente questa ordinanza?
Ma in realtà, diciamo, questa ordinanza, diciamo, non si era spinta, diciamo, a questi eccessi, semplicemente vietava alcuni comportamenti ritenuti poco decorosi, peraltro li vietava in alcune zone della città, quindi non in tutta la città, che erano sostanzialmente quello di dormire stabilmente su una panchina o piuttosto che mangiare e bivaccare sulla panchina o sulle strade o sulle scale magari di un edificio o cose di questo genere qua. Questa, diciamo, era sinteticamente un po' il contenuto dell'ordinanza. Era un'ordinanza suppostamente a tutela del decoro cittadino, perché evidentemente l'idea è che la presenza di alcune persone un po' fuori dagli schemi, diciamo così, è una presenza non decorosa, appunto.
E c'era una sanzione pesante, insomma, 500 euro che evidentemente chi dorme su una panchina non pagherà mai.
Infatti.
Esatto, questo è esattamente uno, diciamo, dei punti di contestazione, cioè attivare una macchina amministrativa facendo sanzioni significa, per chi, diciamo, non lo conosce perché magari non è dentro, attivare tutto un sistema di notifiche, riscossioni, agenzie di riscossione, che per lo Stato hanno un costo, e perché però se non arrivano alla soddisfazione della sanzione rimangono solo un costo, e quindi un po' quello che si contestava era anche l'illogicità dell'idea di fondo di sanzionare una persona che vive in strada, che evidentemente quei soldi non ce l'ha e non li pagherà mai.
Chiaramente, quindi sì, che non ha un indirizzo a cui recapitare una raccomandata, cose di questo tipo. E in pratica vorrebbe dire che sono spese...
Sono solo spese che vengono
alla
collettività, dallo Stato.
Sì, della collettività, che sicuramente rimarranno sempre solo spese.
Assolutamente sì.
Oltretutto, poniamo il caso che poi questa persona un domani, speriamo, insomma, trovi un'occupazione, qualcosa, significa che questa multa, con tutte le more degli anni precedenti, gli arriverà in...
Certo, gli andrebbe in recupero.
Una cifra mostruosa.
In cartella esattoriale, eccetera. Insomma.
Certo, assolutamente sì.
Questa volta c'è stato un ricorso da parte di una persona che veniva appunto colpita da questa ordinanza. Un senza dimora di Ancona ha fatto ricorso.
Sì, esatto, ha fatto ricorso. E per, diciamo... Lui non è stato multato, ma il senso del ricorso era quello di cercare di cambiare il messaggio. Cioè, un'ordinanza antibivacco, una sanzione, reca in sé nella collettività un'idea errata, a mio avviso, cioè un messaggio errato, che è quella per il quale la povertà è una colpa. Perché la sanzione presuppone sempre una colpa, no? Quando io prendo una multa per eccesso di velocità, ho sbagliato, ero in colpa perché sono andato troppo veloce. La sanzione presuppone comunque un concetto di colpa, volenti o nolenti, o comunque, diciamo, nell'idea collettiva questo è. E quindi in quel caso diventava che la povertà, quindi il fatto di dormire su una panchina piuttosto che mangiare in strada, fosse una colpa. Tant'è vero che poi molte persone dicono: ma perché non vai a lavorare? No? Questa è la frase tipica. E questo significa: io ti sto rimproverando perché tu non stai facendo nulla per la tua vita, senza considerare la complessità delle ragioni per le quali una persona, e diciamo nessuno ha piacere a vivere in strada, perché la strada è un posto, soprattutto di notte, non piacevole, perché comunque è un posto pericoloso, è un posto freddo, è un posto disagevole, insomma è tutto quello che c'è. Quindi l'idea era quella di dire: cambiamo il messaggio nei confronti di una situazione di vita di strada è e deve essere, a nostro avviso, un messaggio di cura,
certo.
Un messaggio di vicinanza e di condivisione, non un messaggio di colpevolizzazione, perché poi alla fine è vero che questo ragazzo ha fatto ricorso, poi il ricorso ha avuto un esito auspicato, ma il tema è che tutti dobbiamo essere uguali. Questo è fondamentale. Cioè, noi abbiamo perso forse un po' nella collettività l'idea dell'uguaglianza e della solidarietà.
Parole sagge, sì. Avvocato, se non sbaglio, di secondo nome lei fa Carl, Daniele Carl Valeri.
Però è un po' questo.
Avvocato, diceva, ha avuto un esito auspicabile, nel senso che...
Ha vinto?
Nel senso che l'ordinanza non è stata reiterata perché aveva scadenza il 31 di ottobre, quindi il Comune ha scelto di non reiterare questa ordinanza e quindi il TAR giustamente ha preso atto di questa, diciamo, volontà di non reiterare, e quindi ha dichiarato cessata, che non esserci più interesse alla prosecuzione del giudizio, e quindi, diciamo, ben venga che il Comune abbia accolto, no, questo impulso e abbia deciso di cambiare strategia. Speriamo che poi questo, diciamo,
faccia scuola.
Esatto, ma non ci si ripensa.
Allarghiamo il tiro, usciamo da Ancona. In Italia avete voi come associazione di avvocati un'idea di quanti sono i comuni che mettono in atto queste politiche, con questa orribile parola che è decoro, utilizzandola come bastone, come piede di porco per entrare in quei territori che sono appunto la povertà, ed entrarci in modo sbagliato, a nostro avviso.
Ma e allora, idea no, perché è una mappatura estremamente difficile. Tra l'altro tenete anche presente che queste ordinanze spesso passano un po' così, cioè non sono sempre come dire, manifestate attraverso i giornali o i mass media, no? A volte vengono utilizzate anche proprio come strumento politico, no? Per far vedere che si interviene a favore di tutti allontanando le persone povere. E quindi a volte questo avviene, quindi in quei casi magari si può intervenire, molto spesso passano così, però poi i ragazzi le multe le prendono, perché poi non è che questo non avvenga, cioè le sanzioni ad Ancona sono state fatte, ne sono state fatte 5, quindi non è che questo poi, insomma, la sanzione ha, cioè l'ordinanza ha un effetto concreto poi nella vita delle persone. Adesso stimare il numero in Italia no, però non sono così infrequenti.
No.
Ogni tanto qualcuno appunto usa questo strumento per far vedere che è integerrimo e per far vedere che si cura della collettività.
In questo caso la persona che ha fatto il ricorso, come dire, era qualcuno che la sapeva lunga, è stato consigliato bene, perché viene da pensare che appunto chi ha magari senza fissa dimora abbia, come dire, altro a cui pensare, delle necessità quotidiane impellenti proprio di sussistenza.
Sì, è vero, però allora tenete anche presente che poi le voci in strada girano, no? Quindi se io so che una persona è stata molto, magari un mio vicino di panchina è stato multato, quindi questa cosa magari mi spaventa, so che lì non ci posso andare più e quindi mi dovrò allontanare, magari andare ancora più in periferia dove magari la vita di strada è ancora più pericolosa. Lo sportello di avvocato di strada c'è, perché noi siamo presenti tutte le settimane sul territorio, e quindi questo ragazzo ha scelto di affidarsi e di chiedere un aiuto in questo senso. Poi senta, ovviamente, se... diciamo, l'aspetto giuridico è stato
i nostri ascoltatori lo elogiano, eh? I nostri ascoltatori elogiano il ragazzo, dicono che è stato mitico, e anche noi siamo d'accordo.
Sì, è stato molto bravo, devo dire la verità. Indubbiamente sì.
Senta, ultima cosa, se l'ordinanza non fosse stata decaduta, sì. Cosa sarebbe successo? Le affilate armi di lei, avvocato, avrebbero scalfito la corazza del comune? Avreste vinto come...
ovviamente noi il ricorso l'abbiamo fatto per vincere, è sempre un giudice che decide. Che avrebbe dovuto valutare se effettivamente c'erano ragioni, perché poi ci sono questioni procedurali, questioni anche, diciamo, di legate all'utilizzabilità da parte del comune di questi strumenti, perché comunque è vero che i sindaci hanno dei poteri, ma li hanno limitati a delle situazioni contingibili ed urgenti, per cui noi contestavamo che non si fosse in presenza di situazioni contingibili ed urgenti, perché se una persona viene per strada non è che viene per strada da ieri e quindi c'è qualcosa di urgente, viene in strada magari da tanto tempo. Poi ci sono questioni legate alla ragionevolezza dell'atto, cioè quanto è logico intervenire in questo modo, quanto è ragionevole, perché la legge concede dei poteri agli amministratori, ma glieli concede per fare qualcosa per la collettività, di utilità per la collettività.
Avvocato, la elogiamo e elogiamo la sua associazione. Buona giornata.
A presto, grazie.
A presto, grazie. Daniele Valeri dell'Associazione Avvocati di Strada da Ancona. Allora, io quando prima l'avvocato ha parlato di dormire sulle scale, non so te, ma a me viene in mente sempre e solo una cosa quando sento quelle parole una di fianco all'altro. Vediamo se ti... No?
No.
Secondo me quando la senti tutta ti viene in mente. E rieccoci qua, è Evi con l'abito non fa il video, con un testo spettacolare.
Vogliamo riprenderlo un attimo? Quando testo? Dice: è inutile che vesti male e dormi sulle scale. Il beatnik lo fai male.
È un testo illuminante, devastante, cover di Keep on running.
Aspetta, di chi? Dei?
Mi ricordo.
Aspetta, io l'ho letto qui.
Comunque,
non lo sapevo.
Non so se tu ce l'hai. Beh, sì, immagino che tutti ce l'abbiano, sta cosa. Ci sono certe parole, certe frasi che tipo Pavlov, cane di Pavlov, a me subito mi fanno scattare una canzone. Immagino. No, te no?
Ma sì. Adesso non mi viene in mente.
Tac, questa è una di quelle.
Ah, beh, allora sì, effettivamente. Coccodrillo, mi viene in mente Gianna di Rino Gaetano.
Perché?
Perché dice Gianna aveva un coccodrillo e un dottore.
Coccodrillo per amico.
No, ed un dottore. Sì.
Vabbè, e comunque sì, siamo comunque delle macchine fatte di neuroni che reagiscono in modo...
Lento sicuramente.
Complesso
sì,
e male.
Spesso sbagliato, sì. Sì.
E questo lo dicono, io sono quasi anche linguista, logopedista, ma anche un po' scienziato.
Neuroscienziato. Sì.
Ci abbiamo un nuovo bello notizie, un bello notizie che...
Un po' vecchiotto però, mi sa, che è un po' decotto
questo bello
notizie. È di ieri. Non è proprio una breaking news.
parla di ricconi. E contro i ricconi di Vimodrone.
E allora basta essere ricchi a Vimodrone. Il notiziario bello!
Bello! Notizie
buone!
Bello!
Una sigla ancora più bello!
Buongiorno da Bello Notizie Martesana. Oggi da un posto magnifico possiamo fare anche fogliaggi, guardate qua che bello!
Bello,
arancione, il rosso, il giallo, il verde.
Bello!
Le paperozze.
Bello!
Qui siamo al mulinetto a Vimodrone. Posto da ricchissimissimi.
Bello!
Sono andato al bar, ho pagato il caffè anche di meno. Se sei ricco il caffè lo paghi un euro. Bello!
Bello!
Bello notizie, tutto da questo posto incantevole per ricconi.
Bello!
A domani. Bello notizie.
Avete ascoltato? Bello! Notizie!
Molto bello!
Attenzione, perché insomma ci eravamo completamente dimenticati, io e quell'altro rimbambito di Alone Diegoli, ma per fortuna c'è la mente sveglia, agile di una giovincella,
sì,
che ci ha, insomma, ci ha sparaflesciati con una cosa giusta. Vuoi ripeterla in onda, Federica?
Esatto, vi ho ricordato che c'è una rubrica,
sì,
molto importante,
di cui ci eravamo dimenticati,
sì, e che da più di una settimana che dice, sì, fuori onda, che deve andare in onda, ma, sì,
ma ancora non l'abbiamo messa.
Viene rimandata, quindi mi sembra giusto dargli il suo spazio.
Il suo spazio, stiamo per... Scusa, mi sono dimenticato, che cos'era? Ah, il caro affitti.
Ma te lo sei ridimenticato.
Sul caro
affitti. La rubrica caro affitti, le interviste di Chiara Romano... Dove stavolta?
Alla Bocconi.
Andiamo dove c'è il cash.
Ma vogliamo citare Sergio Vastano e la sua indimenticabile.
Io il 18 lo rifiuto. Sì, è vero. Alla Bocconi.
Poi cosa che diceva? Rampante.
Rampante.
Poi
diceva che andava al Nepenta.
Nepenta? Cos'era? Nepenta?
Ma che è un locale. Sì.
Ti dice qualcosa, Federica? Se noi diciamo... Rampante,
sì, un manager rampante.
Cosa,
però devi dirlo alla calabrese.
Io non sono capace. Uno
devi aspirare, molto dopo le...
L'unico che non riesco a fare.
Sono io, poi faccio la Bocconi e il 18 lo rifiuto.
Cosa ti dice questa imitazione?
Beh, vabbè. Niente. Meno male, vuol dire,
scusate,
che comunque è rimasta, diciamo, confinata in quella nostra Arcadia di bambini delle elementari che guardavano programmi per adulti.
Programmi per adulti, non vedendo l'ora che Nadia Cassini ballasse. Sì. Va bene. Allora,
antesignana del twerking.
Lei, che c'è? Carmen Russo.
C'era Tini Cansino.
Tini Cansino, non Nadia Cassini.
C'era anche Nadia Cassini nelle prime la prima edizione.
Che sono due persone diverse.
Talmente,
Nadia
Cassini. Sì,
ah. Sì. Vabbè, e queste sono le interviste sul caro affitti della Bocconi, introdotte parlando di erotismo negli anni 80.
Sì, diciamo soft. Boccaccismo, sì, sì. Quel pecoreccio, ecco, sì. Diciamo. Sì.
È Umbria, vicino a Perugia. Abito qua a Milano, in 30 minuti a piedi da qua, sul Naviglio Pavese, zona Famagosta. Io ho una testimonianza abbastanza positiva, perché pago 490 e ho una casa ristrutturata tutta nel 2020. Cioè, è comunque un prezzo ovviamente molto alto, quasi 500 euro, però per gli standard di Milano mi sento abbastanza fortunata.
Sì, però io sono in una casa di proprietà. Io sono venuta qua 4 anni fa, quindi l'avevo comprata 4 anni fa. Sì. Cioè, nel lungo termine oggettivamente conviene. Cioè, se uno ha la possibilità di farlo.
E io sono di Modena. Okay. E adesso abito in piazza Abbiategrasso e ho una stanza singola che costa 600 euro e sono con un'altra ragazza e abbiamo due stanze, ognuno ha la propria, però sono le classiche case da studenti che non hanno salotto, quindi la mia camera prima era il salotto, però a parte questo la casa non è male, ci sono state in case molto peggiori di questa. Sì, ma secondo me normalmente quella casa potrebbe, il mio affitto potrebbe costare 400 euro e non 600. 2 anni fa vivevo qua vicinissima alla Bocconi, in via Bligni 42, forse hai già sentito delle persone. E questo edificio della fine dell'Ottocento, che non è mai stato ristrutturato, e io vivevo al quinto piano senza l'ascensore, e poi l'ho dato in subaffitto a un'altra ragazza e ha cominciato a piovere in casa, e perché lei, cioè il sottotetto proprio c'era il tetto, soltanto che quel palazzo ha tantissimi proprietari diversi e per fare una manutenzione così grande quanto ristrutturare il tetto bisognerebbe mettere tutti d'accordo, ed è già stato un problema, perché è 100 anni che è lì, quindi sicuro è già stato questo problema, ma non l'hanno mai risolto, e quindi tuttora lei, ma anche altri, conosciamo un altro ragazzo del nostro corso, sì, che abita sempre lì al quinto piano, quando piove forte piove in casa.
Se ne è dovuto andare lui a cambiare casa, tra l'altro. Esatto. È un ragazzo colombiano, quindi era arrivato a Milano senza sapere bene e ha dovuto trovare un'altra casa, visto il periodo, molto lontano da qui. Adesso sta in zona Gorla.
Sono in condizioni veramente orrende, però sono tutti monolocali, quindi era una scelta, ed è molto economico. Io pagavo 570 per un monolocale attaccato alla Bocconi. Il problema è che il palazzo era orrendo. E infatti quando lei l'ho subaffittato, e io ho questa casa ora perché non sono potuta tornare nella mia.
Io sono di Roma, 1000 qualcosa, appartamento da solo, e Piazza dei Lodi.
1000 euro? Cioè non sei riuscito a trovare nulla sotto?
No, c'era sotto. Però obiettivamente c'è rapporto qualità-prezzo, era un bel appartamento, ecco, pure per la zona.
Ho capito.
Si poteva fare, insomma. No, poi, io non lavoro.
Ok.
Diciamo uno sforzo familiare.
Io abito vicino a lui a Brenta, pago, cioè i miei genitori pagano 1500 ed è un bilocale. Ero con mio fratello, però lui ha cambiato e quindi ora non sono da sola. La struttura è bella e come Giulia io non riesco a studiare e lavorare insieme, quindi è uno sforzo familiare.
Casa mia è al quarto piano, senza ascensore, senza lavastoviglie, senza forno, ed è un bilocale di 34 metri quadri e la mia coinquilina paghiamo 455 euro a testa per stare in doppia. C'è una cucina che è soggiorno e tutto quanto, la camera da letto, il bagno cieco, la casa fa abbastanza schifo, cioè la nostra, in teoria la nostra caldaia non è a norma, però il proprietario l'anno scorso, siccome il controllo è stato fatto l'anno prima e il controllo va fatto ogni 2 anni, non ci dava i dati per contattare e quindi niente, adesso dobbiamo farlo perché adesso sono passati 2 anni e quindi è obbligato a... No, problemi non ne dà, però non è a norma.
No, certo, questo
l'ultimo,
no,
controllo,
però
controllo di 2 anni fa aveva un... Si può usare la caldaia? Sì, no, con no, barrasco, dal tecnico.
Però, cioè, le questioni sono sempre un po' quelle, i proprietari di casa non sono le persone più disponibili del mondo per le esperienze che abbiamo avuto.
E soprattutto se sei giovane, cioè molte volte abbiamo le storie del papà o della mamma, sì, di qualcuno che chiama il proprietario e allora magari cambia qualcosa, ma finché siamo noi giovani che glielo chiediamo non ci prendono mai sul serio.
A me si è rotto il frigo, sono tornata l'anno scorso a fine agosto perché qua l'università inizia presto e ho trovato il frigo rotto, ma nessuno era in casa da mesi, quindi sicuramente non l'avevamo rotto noi, e mi è stato detto ma vuoi che te lo sostituisca adesso? E io ho detto sono 38 gradi all'ombra, se per caso si può fare. E anche lì a volte, cioè anche se abbiamo 22-23 anni, è un po' imbarazzante far ovviamente intercedere i genitori perché siamo persone adulte e sappiamo cosa va e cosa non va, però certe volte finché non si trovano l'uomo sessantenne davanti non c'è verso.
Spiace, come si
spiace cosa?
Spiace, sono morto mentre parlavo.
Spiace comunque.
Spiace interrompere Tom Waits.
Sì, sì, Tom Waits.
Sono morto mentre parlavo.
Oggi Tom Waits fa il GR, no? C'è Monti, ci andrà Monti.
Pensavo se ti giravi e c'era davvero Tom Waits.
Il suo cappellaccio e la sua voce roca.
Sì, un po' tipo quello di Zucchero. Torniamo dopo l'eloquio forbito del collega Andrea Monti con Poveri ma belli.
In your arms, too late to beg you, or cancel it, though I know it must be the killing time, unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself. Thank you.
In starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him.
Potremmo parlare di quello che succede nel mondo, potremmo parlare di riscatto del proletariato, di politica.
E invece no, parliamo di noi.
Parliamo di noi e delle nostre vanterie.
Sì, parliamo delle nostre foto dove potremo finalmente indossare le corone che meritiamo.
Oh, diamo il benvenuto a Denise Brandini, fotografa ufficiale del ritratto.
Ciao,
buongiorno.
Ciao, benvenuta. Il ritratto ufficiale di Poveri Mabelli. In realtà, ovviamente, noi non facciamo solo cose riferite ai nostri eghi spropositati, ma vogliamo darvi un'idea
della nostra grandiosità,
della nostra grandeur, ma che è contagiosa, nel senso che anche voi là fuori potreste riprendere la tradizione patrizia di un vostro bel ritratto. Tutti dovrebbero averne uno. Allora io posso dire che in realtà io ce l'ho già.
Tu ce l'hai già, non in stile Luigi.
No, io ho un mio ritratto. Un fotoritratto che mi ritrae qui davanti a un mixer.
Sì, vabbè. Sì.
Te l'ha fatta?
Me l'ha fatta una nostra amicizia comune, tra l'altro.
Ah, ma l'avevamo fatta tutti una foto.
Ma non è stata fatta per Radio Pop, è stata fatta a Radio Pop, ma in un'altra occasione.
Dopo mi dici chi è. Sì. Senti, Denise, allora, ricordiamo, abbiamo spostato la data perché... Prima doveva essere il 24 di novembre, ma io ho la uroflussometria.
Cioè devi andare a pisciare contro vento?
Andare a pisciare, credo, in un imbuto. Devo andare a fare sto esame e quindi abbiamo spostato.
No, oro vuol dire che di soffiare.
Uro flusso. Non so, magari se qualcuno l'ha già fatta mi scriva come mi devo preparare. Se si fa dentro un imbuto o dentro cosa, e quindi abbiamo dovuto spostarla al lunedì 4 dicembre, l'appuntamento per questo set,
per
questo shooting.
Esatto.
Come sarà? Raccontaci quali sono i props che abbiamo per il momento.
Allora, sarà che per il momento abbiamo ragionato con Gianfranco del Teatro Betel, che grazie a voi ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, e insieme a noi si è aggiunta adesso anche Lori Costumi di Via Muratori, Don Orione col suo mercatino meraviglioso. Abbiamo ipotizzato una scena.
Don Orione è partner tecnico dello shooting?
Sì, ragazzi. Ah, e guarda, io dico grazie in maniera sempiterna, perché grazie a loro ho trovato questi due troni cardinalizi che sono bellissimi, che già sono quelli fanno da soli lo shooting, voi potreste anche non esserci in teoria.
Allora ok,
mi sparo un'altra uroflussometria il 4.
Che piacere, un paio, sì.
No, veramente sono stati super carini, perché allora con Gianfranco abbiamo ipotizzato questo set regale, un po' sull'onda, spintaneamente sull'onda di quello che ci avete così buttato lì, suggerito, e Gianfranco, che è attore, scenografo di questa compagnia teatrale interessantissima che è Betel Teatro, ha ipotizzato di avere delle quinte dietro che lui ha già, meravigliose, le ho viste ieri sera, munirci di spade che lui ha già e che ho visto ieri sera, per cui immagino già una bella posa regale di voi due belli impettiti, appoggiati al vostro fioretto, a quello che sia. Non stiamo a guardare il pelo del nome delle singole spade, perché io non lo so, non ho la più pallida idea di come si chiamino, di come si inforchino, però quelle ci sono belle e ce le facciamo bastare. Quindi voi due in piedi, belli impettiti davanti a questa quinta, con un tavolino vicino, seduti sui vostri bei troni o in piedi davanti ai bei troni cardinalisti, con un tavolino vicino su cui noi ipotizziamo, nella migliore delle ipotesi, di avere selvaggina, crostacei, beluga, fiumi di vino.
Beh, il beluga
champagne.
Però non si vede, si vede in foto il beluga?
Le scatolette c'erano nel 700 e non possiamo mettercele in effetti, però magari trovo le uova finte che possano in qualche modo suggerire. Dovevano esserci, mi avevate detto, anche le pietre preziose, però in effetti, adesso io dicevo il beluga, però tutto quello che è molto piccolo o che è piccolino rischia di sparire, cioè non è che posso incollare il beluga o le pietre preziose al fondale, quindi.
Senti, ma
se sono di piatto.
Una volta realizzata questa foto, sarà la foto d'apertura del tuo book, quando ti proponi a committenti, industrie, chiunque.
Ma certo, allora innanzitutto sarà sicuramente all'ingresso del Don Orione, perché loro sono in trepida attesa, non vedono l'ora di avere questa foto che inaugura il loro mercatino benefico con tutta questo stuolo di oggettistica meravigliosa che hanno, tra cui i nostri troni cardinalisti, che però sono già in una stanza segreta perché sono destinati
in curia. Sono in curia.
Esatto. No, certo, questa foto verrà stampata in esemplari tiratura limitatissima per estimatori, esposta nel mio studio.
Grazie. Noi pensavamo di metterla su un calendario. Adesso ci stiamo ragionando, il calendario 2024 di Poveri Mabelli, dopo il grosso successo di quello dell'anno scorso,
credo una tiratura in 12 esemplari, 10
di cui uno stampato male,
però è quello raro. Molto raro, e avete ancora un mese per accaparrarvelo.
Però lo voglio vedere prima di stampare il nostro, punto, perché voglio vedere con cosa mi misuro.
Ma dal momento dello shooting al momento di poter usare la foto per stampare alla cartoleria di lì di via Solari il calendario, quanto ci mettiamo?
Io andrei a Ciano
Sprint. Andiamo a Ciano Sprint.
Ah sì, dai. Non so perché eravamo andati l'altra volta di là.
Perché lui non fa quel formato, credo. Ma non so, glielo chiediamo. Quanto tempo
basta? Vabbè, ragazzi, le tempistiche sono quelle della mia post-produzione, anche se in genere quando una foto è scattata bene, lì scatteremo col computer. La cosa carina è che verrà montato ovviamente la macchina sul cavalletto o senza, ma comunque collegato al computer, su cui voi vedrete delle anteprime delle foto man mano che le scattiamo, così potete correggere il profilo. Se vedete che non è il vostro profilo migliore quello su cui abbiamo scattato, lo cambiamo, ecco. Okay. Se non vi rende giustizia la particolare posizione, postura, la cambiamo, ecco, vi vedete anche voi in diretta.
Ma lo shooting durerà 6-7 ore, faremo molte pose.
Sì. Allora io
6-7 ore
ho solo un terrore nella foto di venire col doppio mento, con la pappagorgia.
Ecco, ma quella ci vuole, ma no, scusami, è fondamentale. Se Enrico Pingue, i nobili uomini, e soprattutto i re in testa, c'avevano quel po' di gotta che faceva proprio
la punta di gotta, sì, in effetti.
Sì, è realistica, cioè assolutamente ci vuole.
Guarda, io ce l'ho davvero la gotta. No, scherzo.
Non è vero.
Cara Denise,
veramente hai preso il chiodo in testa, perché io mi sono molto preoccupata quando ho sentito del chiodo in fronte.
Ho preso un chiodo, sì, proprio.
Quindi devo lavorare di post-produzione.
Piccola ferita. Ma non è che adesso c'ho uno squarciato, ho una crosticina che ora del giorno dello shooting andrà via, cioè, figurati, no?
Sì, sono già guarito. Se no, copriamo comunque, e in ogni caso c'è anche da decidere se truccarvi o meno alla maniera di Luigi XVI, lo sapete,
un
vero?
Po' Cicis Bay.
Io non posso truccarmi perché ho un rash cutaneo.
Ho sentito, cos'è questa storia del rash cutaneo, porca miseria?
Purtroppo, casomai poi correggi in post-produzione le mie belle gote.
Certo, ma quello sicuro. Ma scusa, neanche un bel neofinto?
Un neofinto sopra il rash cutaneo.
Mamma mia, che disastro.
Oppure una pustola.
Sì, una puntola di peste.
D'altronde andava di moda a quell'epoca.
Sì, ma sì, cioè, figurati. Forse avremmo bisogno anche di una colonia di ratti. Adesso vediamo.
No, fermi tutti. L'animale c'è, se Cecilia non ha nulla in contrario.
Cosa c'è?
Ieri a Don Orione, il signor Farina, che è assistente di Don Pierangelo, mi ha proposto il suo levriero, che è un animale meraviglioso.
Ma statua o un levriero? Vero.
No, verissimo, ragazzi.
Ah, vero?
Perfetto. Il levriero è esattamente quello che ci vuole.
Fantastico.
Cioè, vero, se non azzanna l'uva, che io e Gianfranco abbiamo ipotizzato di far piovere dall'alto del set, per simulare un po', sai, quelle scene dell'antica Roma?
Però te la butto lì. Avere un animale sul set non rende tutto estremamente più lungo e faticoso?
Però
dipende dall'animale.
Rende
dipende
tutto
dall'animale.
Più mitico, esatto.
Se l'animale è buono, come mi diceva il buon Farina, in teoria no. Cioè, levrieri che sono buoni.
Io
davvero,
ho dei dubbi sul levriero. Io ho dei dubbi.
No, io nessuno.
Era solo per sottolineare, a proposito di props, che c'è stata una levata di scudi, cioè veramente stanno facendo a gara per dare una mano, quindi
che bello.
Mancano solo i dobloni d'oro e le aragoste, i fagiani tinti, per cui io appello al pubblico, se c'è qualche anima buona che ha dei fagiani, retaggio dei giochi dei propri animali, oppure dei dobloni veri, così che gli avanzano, noi li prendiamo volentieri per il set, ve li lucidiamo anche.
Cosa, scusa, non ho sentito.
No, dico, se qualcuno ha dei dobloni veri che gli avanzano, noi li lucidiamo anche.
Ah, ma certo. Abbiamo Gonzalo a cui farli lucidare. Non è un problema. Senti, Denise, allora ci aggiorniamo. Per ora rimaniamo per il 4 dicembre. E nel frattempo, se ci fosse qualche ascoltatore o ascoltatrice che ha degli oggetti da scena da prestarci, poveri ma belli, @radiopopolare.it per farceli avere. Ci dicono l'uva è pericolosissima per i cani,
quindi niente,
sì, è vero.
Non gliela diamo. Sì,
hanno ragione,
è vero,
non gliela dobbiamo dare assolutamente.
Perché è pericoloso?
Ma perché si strozzano?
No, sai che non mi ricordo il motivo, però sai che ogni tanto per chi ha gli animali arrivano le liste, no? Sì. Le varie associazioni. Io mi ricordo di aver letto che l'uva, io c'ho sia il cane che il gatto, però non hanno mai cercato di prendersi i chicchi in giro, quindi boh, non...
Vabbè, gli diamo
non
uva finta.
Sì, certo, così mangia la plastica.
Va bene.
Per carità di Dio, però se l'uva è realistica va bene anche finto, questo sia chiaro, eh. Io non mi schifo per niente. Di vero abbiamo anche un candelabro d'argento meraviglioso che ha il nostro buon Gianfranco, che non sono riuscita a capire dove ha trovato, però è alto 1,5 metri, un candelabro di 1,5 metri Mizzica. D'argento. Vi dico solo questo.
Fantastico.
Sì, ma Befumo è un pozzo di risorse.
Fantastico.
Sono in difficoltà, qui dobbiamo frenare le idee.
Va bene. La crew sta aumentando, va bene. Denise, grazie intanto.
Grazie a voi ragazzi.
Un saluto.
Ciao, a presto,
ciao,
a presto.
Ciao.
Stiamo preparando, prepariamo questo set per poi fare dei santini che saranno vostri nel corso del 2024, ma anche prima, direi, per fare dei bei regali di Natale, dei biglietti ben auguranti.
Anche tu, Federica, avrai in regalo un santino nostro. Cioè,
per fine stage avrai un attestato.
Col santino. Col,
sì, ma addirittura no, con una gigantografia nostra.
Una gigantografia.
Che dovrei portare a gambetto.
Sì, e dovrai appendere,
piegarla, che
dovrei mettere, lo dovrei appendere in camera o nel fienile.
Al posto, cioè, non ho neanche appeso non ho ancora fatto il quadro, la mia pergamena di laurea, metterò solo quella direttamente.
A sto punto, cioè, passi
la
direttamente
esatto,
all'attestato ancora più importante.
Allora, l'uva ai cani crea problemi ai reni, ci dicono. Allora, mi arrivano varie spiegazioni di come funziona l'uroflussometria, Alone.
Oh, ma sai che l'uro, io mi aveva ingannato, che l'uro è un grande bue estinto che viveva in Eurasia e anche un po' nell'Europa dell'Est.
Quindi potrebbe essere un lancio di questi buoi.
Un enorme bovino, sì.
Allora, una descrizione mi dice che devi bere come un cammello e pisciare in un imbuto, in un cesso puzzolente, in un posto pieno di vecchi sordi.
Mamma mia, che incubo linciano!
Perché? Poi arriva una descrizione, diciamo, più tecnica, che invece dice: un esame tremendo nella sua preparazione, sin dalla sera prima devi bere litri e litri d'acqua e trattenere la minzione sino al momento dell'esame.
Aiuto!
E l'esame in sé consiste nel fare la pipì in un imbuto con un tubo, sempre se riesci a trattenere l'urina. Se no, devi rifare tutto.
Ma perché lo fai? Cosa misura?
La potenza urinatoria.
Ma per giocare a chi piscia più lontano?
Però è più tecnologico. Poi loro hanno una classifica che pubblicano ogni mese.
Su Forbes.
Se vinci, diventi uno dei personaggi più importanti del mondo.
Il pisciomane, esatto. Questo è il premio?
Esatto. Indovina cos'è il premio. Una coppa piena di...
Eh sì, un gavettone, sì, immagino.
A me una volta... Ah, tra l'altro me lo lanciarono a Bellaria.
Un gavettone di pisci?
Sì, a me, mia nonna e mia zia. Da un'automobile in corsa.
Beh, era la banda della Uno gialla.
Sì, una cosa così.
Se gira ancora.
Anche a te l'hanno fatto?
No, a me no.
Io ho un vogatore che era della squadra olimpica Monaco 72, serve? No, direi che non è in linea con l'ambiente Luigi Stelis.
No, niente, infatti non fateci infuriare.
No, attenzione che oggi è anche giovedì pizza, Alone.
Guarda,
hai crampi allo stomaco.
Ho già la culina in bocca, per l'occasione verrà anche Disma, il quale non può mangiare formaggio per un periodo e quindi mangerà una marinara con un letto di cipolla sopra.
Eccezionale. Eccezionale. Domani c'è dovrebbe esserci Piantagioni.
Cos'è che potrebbe ostare, scusa?
Che muoio di cipolla.
Ah, ok. No, no, vedrete che ci sarà S03 E01 Piantagioni in ritorno.
Le 13:58 minuti Radio Popolare, qua girano storie di aneddoti,
sì,
di minzioni,
storie di minzioni
in luoghi bizzarri.
Sì.
Ho già raccontato di quella volta che mi fermò la polizia, sì,
mentre mingevi? Sì.
Raccontata. Sì, sì. Vabbè, domani la riracconto. Diamo la linea a Cecilia Di Lieto.
Grazie, meno male. Sì, perché è un tema questo che non mi appassiona molto.
Cecilia, abbiamo, oggi abbiamo parlato dell'uro.
Poverino. Vabbè, sì. Ma parliamo di alcune
uva ai cani.
Milioni di anni fa.
Esatto, ecco. Cecilia, invece poi ci hanno spiegato che l'uva per i cani è pericolosissima.
Ecco.
Confermi?
Guarda, no, non lo so. Non lo so, studierò.
Allora te lo diciamo noi.
Però pericolosissima, mi sembra un po' forte.
Ce l'hanno detta in due, sì.
Okay. Fa male.
Vabbè, d'accordo, io non lo so.
Prendiamone atti, diamo la linea.
Ciao, grazie, ciao, miau.